SBS Italian.
E adesso appunto ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia. Ci colleghiamo questa mattina come sempre con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, benvenuto ai nostri microfoni.
Certamente, Francesca ciao, Francesca 2 ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao a te Max, come va questa mattina?
Abbastanza bene, grazie.
Allora Max, noi apriamo subito le danze con l'economia e in apertura andiamo ad affrontare un tema di carattere economico che si sta facendo largo nella campagna elettorale, ormai già iniziata in vista delle elezioni australiane di maggio, ovvero quello dei franking credits. Un tema che viene cavalcato sia dal Partito Laburista come parte della sua proposta di cambiamento, sia dalla coalizione come un rischio per la prosperità degli australiani se l'opposizione vi mettesse mano. E appunto, mentre i giornali, a seconda dell'orientamento editoriale, parlano di una spaccatura generazionale, noi vorremmo fare chiarezza e chiederti innanzitutto di spiegarci meglio che cosa sono i franking credits e quali sono le posizioni in campo sul loro mantenimento o su un cambiamento appunto dal punto di vista politico.
Allora, i franking credits sono dei crediti, quindi appunto delle riduzioni di tasse, delle deduzioni che tu puoi portare nel tuo reddito se ricevi dei dividendi di azioni che hanno pagato le tasse. Per cui compagnie australiane generalmente pagano tasse, i loro dividendi hanno questo valore in più ed è la ragione per cui le stesse azioni quotate a Sydney o a Londra costano di più a Sydney, perché hanno questa caratteristica aggiuntiva, per cui se tu sei nella posizione fortunata di avere una tassazione più bassa del 30% che pagano le compagnie di tassazione, tu ricevi questo credito. E fino all'inizio degli anni 2000 questo credito era semplicemente una cosa nominale che potevi portare contro plusvalenze che tu avevi. Dal 2001 fino adesso, se tu hai questo credito, anche se non paghi le tasse, ricevi un compenso in contanti, che è la ragione per cui ci sono le discussioni oggi, perché inizialmente non costava al governo, all'Australia tanto, adesso costa qualche cosa come 6 miliardi di dollari, perché è un incentivo a investire in azioni e sta trascinando, probabilmente anche fuorviando, tutta una serie di situazioni, le classiche sono i self-managed superannuation, quindi chi si gestisce la pensione, dove tu hai una tassazione più bassa, perché la tassazione è al 15%, per cui se investi in cose che pagano tasse al 30%, ecco lì che ricevi non soltanto i dividendi, ma anche questo contante aggiuntivo. Le posizioni sono: il governo dice guarda, va bene così, non vogliamo toccare assolutamente niente, i laburisti dicono invece no, è una situazione anomala, ed è anomala e va ristrutturata in primis perché costa molto allo Stato, in secondo luogo perché i pensionati, anche quelli che sono in self-managed superannuation funds, che prendono la loro pensione da quelle, non pagano le tasse, per cui tu non puoi non pagare le tasse e ricevere ancora più fondi dal governo, quindi o tu ricevi questi franking credits ma cominci a pagare sulla pensione, oppure ti tieni la pensione senza pagarci le tasse, però non ricevi questi fondi aggiuntivi dei franking credits.
Max, invece adesso cambiamo argomento, parliamo di industria automobilistica e protezionismo. Insomma, quella delle auto è sicuramente una delle industrie tradizionali che i protezionisti dichiarano di voler proteggere dall'import estero per salvare i posti di lavoro nel loro paese, chiaramente. Se non che alcuni segnali sembrano andare nella direzione opposta. Se pensiamo alla minaccia dell'Europa di rispondere a dazi americani con suoi propri dazi e quelli di Angela Merkel, che paventa la chiusura della mega fabbrica della BMW in South Carolina, sino alla notizia che la Honda potrebbe interrompere la sua produzione in Gran Bretagna post Brexit, facendo dunque perdere il lavoro a migliaia di cittadini britannici. Ma quindi il risultato di queste misure protezionistiche andrebbe nella direzione opposta a quella desiderata dei suoi proponenti, se la vediamo da un punto di vista di appunto posti di lavoro?
Sì, la risposta molto breve
forte
è quella.
Chiaro.
Forte e chiaro, perché stranamente si pensa, perlomeno i proponenti sembrano pensare che i prodotti che noi importiamo e esportiamo siano completamente fatti in determinate nazioni, per cui se io compro una macchina tedesca, per qualche ragione c'è quest'idea che sia fatta completamente in Germania, e invece potrebbe essere fatta tranquillamente qua in Australia, per cui dare posti di lavoro qua in Australia. Quindi il discorso dei dazi è che vanno a intaccare lo scambio di prodotti e di merci, però c'è anche un'altra cosa che tra l'altro nel tempo è diventata ancora più importante, che sono gli investimenti internazionali che vengono fatti da aziende di un paese in altri paesi, e sono questi investimenti che producono lavoro e ricchezza nelle nazioni in cui vanno a consolidarsi, per cui la BMW, che ha uno stabilimento, tra l'altro il più grande stabilimento che hanno, è negli Stati Uniti. Loro dicono: insomma, noi diamo posti di lavoro agli americani, per cui l'America ha un vantaggio ad avere la BMW che produce e vende tante automobili, perché vuol dire avere ancora più posti di lavoro lì. Mettiamo nell'equazione per cercare di capire effettivamente se questo scambio internazionale è sbilanciato o meno, però se lo facciamo consideriamo merci e prodotti e anche investimenti e posti di lavoro legati a questi, non soltanto una parte dello scambio.
Quindi insomma una questione un po' più complessa. Max, parliamo invece di latte, un tema che riempie le pagine sia dei giornali in Australia che in Italia. Se da una parte appunto in Italia ci sono quasi delle rivolte di produttori che appunto manifestano in strada in Australia, d'altra parte abbiamo avuto invece la notizia della decisione della catena Woolworth di alzare il prezzo del litro del latte per aiutare le aziende agricole. Ecco, brevemente Max, come mai il latte è al centro delle polemiche ai lati opposti del globo, tra l'altro appunto non sicuramente per la prima volta?
Ma perché il prezzo del latte ha raggiunto dei prezzi talmente bassi, perlomeno per gli allevatori, che fa sì che agli allevatori quasi non convenga più produrre. E quindi da una parte, per esempio nel caso australiano, Woolworth dice: vogliamo pagare più il latte, non tanto perché gli allevatori ricevono pochissimi soldi da quello che noi vendiamo, ma perché se noi non diamo un po' più soldi agli allevatori, questi non ci danno più prodotto, per cui rischiamo di avere le nostre scaffali completamente vuoti. Nel caso italiano la faccenda sembra un pochettino più complicata, perché sembra avere a che fare con tutto quel proliferare di prodotti che hanno un suono italiano, sembrano italiani, ma italiani non sono. E in paesi che tradizionalmente importano formaggio pecorino italiano, che è prodotto con il latte di pecora, questi prodotti che hanno un suono italiano sembrano andare molto molto bene, con il risultato che il prodotto vero fatto dall'Italia è venduto sempre di meno, e questa diminuzione di esportazione soprattutto nel Nord America, Stati Uniti e Canada, sembra veramente essere stata l'origine per questo surplus di prodotto, per cui i produttori italiani che sono ritrovati ad avere questo formaggio che non riuscivano più a vendere negli Stati Uniti e in Canada hanno deciso di abbassare il prezzo. Abbassando il prezzo del formaggio, abbassano il prezzo del latte, e da qui tutto il putiferio che stiamo vedendo in questi giorni. Quindi è una situazione più complicata, che richiede forse più conoscenza da parte dei consumatori di quello che comprano, perché effettivamente si devono rendere conto su qualche cosa è fatto in Italia oppure in Bulgaria, in Romania.
È chiaramente un prodotto diverso, insomma.
È un prodotto diverso, e poi cercare un attimino di apprezzare, di valorizzare questi prodotti. Quindi non è soltanto una questione di marketing, ma proprio anche di conoscenza.
Di scelta forse del consumatore.
Esatto.
Allora Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e ti diamo appuntamento come sempre al prossimo mercoledì.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Ascolta altre storie in italiano, visita sbs.com.au/italian.